Buon pomeriggio, 3 minuti dopo le 6:30 da Massimo Bacchetta e da tutta la redazione di Radio Popolare da Popsera. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì per tutta l'estate saremo insieme da quest'ora fino alle 20:30, questa settimana con me. Per notizie, aggiornamenti, quello che succede, parlarne anche con voi. Insomma, la linea aperta di Radio Popolare sulle cose che accadono. Contenti che d'ora in poi non vi chiederanno più la carta d'identità per volare all'interno dell'Unione Europea? Vabbè, così è. La gran parte delle dichiarazioni, però, nel corso del pomeriggio stanno arrivando da Roma e da quella conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Cioè, a bombe in corso, discutono del dopo eventuale. I soldi, il fondo lanciato da von der Leyen, i soldi appunto dichiarati poi dai partecipanti, quei 10 miliardi alla conferenza messi sul tavolo. Tra poco cominciamo da qua e ne parliamo.
One, two, three, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way. Everything you know, in every single face. Every change of heart, and every saving grace. Every song we sing, and every kind of place. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.
Le dichiarazioni allora sono moltissime ovviamente e spaziano dalle questioni di alleanze, di strategia, di intervento alle questioni economiche. La conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, Recovery Ucraina, è in corso a Roma, ma starei sulle questioni economiche. Allora, von der Leyen che ha dichiarato garanzie e sovvenzioni firmate oggi che consentiranno di sbloccare oltre 10 miliardi di euro per investimenti a favore della ricostruzione. Poi garantiremo che l'Ucraina possa beneficiare del sostegno fino al 2028, eccetera. Giorgia Meloni: investire in Ucraina è un investimento su noi stessi, riguarda ciascuno di noi, dobbiamo essere orgogliosi del risultato che oggi raggiungiamo tutti insieme, oltre 10 miliardi di euro. Zelensky, il presidente ucraino presente a Roma, parla della necessità di un piano Marshall per la ricostruzione dell'Ucraina. Insomma, la questione dei soldi è un elemento da guardare. Allora, saluto Mario Pianta, benvenuto.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno, grazie di essere con noi, docente di economia e tra i fondatori della campagna Sbilanciamoci. Senta Pianta, vado su domande proprio semplici. Mettere 10 miliardi o qualcosa di più, insomma, poi si vedrà, adesso siamo alle dichiarazioni, ma si sta proponendo uno scambio all'Ucraina? E poi chi sta proponendo uno scambio? Mettere dei soldi per farne che cosa? Si è capito?
Ma allora, l'economia dell'Ucraina dopo 2 anni e mezzo di guerra non esiste. L'Ucraina come paese funziona grazie ai finanziamenti europei, che ormai sono prioritari, mentre prima di Trump quelli americani erano lievemente superiori. Questi finanziamenti sono per metà per armi e per metà per il funzionamento dell'economia, cioè pagare i stipendi, la spesa pubblica, far funzionare il paese, eccetera. La struttura produttiva è stata largamente devastata dalla guerra e riorientata alla produzione bellica nel caso dell'Ucraina. Gli investimenti principali anche da parte delle grandi imprese tedesche ed europee sono per la produzione di armi, e quindi abbiamo una situazione in cui non c'è un'economia ucraina autonoma che ha una sua, come dire, dinamica e caratteristiche separati da quello che è invece la politica che emerge dalla politica europea e in enorme misura dagli Stati Uniti. Quindi non stiamo parlando della ricostruzione di un'economia che sta a stare sulle sue gambe, stiamo parlando di come la politica europea, in enorme misura quella degli Stati Uniti, utilizzano la questione ucraina anche dal punto di vista economico.
E quella è una questione, adesso la traduco anche male forse, ma cioè l'Europa entrerà prendendosi, cioè di fatto un'economia che non esiste o che non esiste, o un fallimento, insomma fallimento perché appunto è gambe all'aria come quella ucraina, entrarci con dei soldi vuol dire dare una mano, vuol dire prendersi il paese?
Dunque il problema è che non c'è una strategia politica ed economica che corrisponda alle operazioni, come dire, di facciata e di immagine come quella a cui assistiamo oggi a Roma, cioè non c'è l'idea di che tipo di assetto abbiamo in mente per l'Europa, per i rapporti con la Russia, per i rapporti con i paesi ex sovietici, che tipo di interazione vogliamo avere con quel tipo di economia. L'unico progetto veramente forte che sta emergendo è quello di rendere questi paesi un hub, un centro della produzione militare, proprio perché le tensioni con la Russia in paesi come la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia, la Romania, eccetera, cominciano a diventare un elemento centrale della strategia anche produttiva, e nel contesto di Rearm Europe e delle strategie europee di riarmo, questo tipo di orizzonte alimenta la prospettiva di dare a questi paesi il ruolo di arsenale dell'Europa occidentale in funzione, come dire, integrativa delle produzioni digitali soprattutto tedesche e integrate dentro il sistema produttivo americano. Questo è, come dire, il peggiore destino possibile per questi paesi, perché vuol dire togliere la loro possibilità di avere uno sviluppo produttivo, come dire, socialmente, ambientalmente e tecnologicamente solido, e li trasforma in un arsenale in funzione delle strategie europee. Questo è un rischio molto importante, ma effettivamente è l'unica strategia che emerge in modo chiaro dalle scelte che ci sono.
Senta, Pianta, le chiedo un'altra cosa, adesso collegata, ma perché è concomitante. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis, che ha parlato di una conversazione avuta col ministro invece italiano Giorgetti, a proposito appunto in qualche modo dell'Italia, e cioè, vado a dire, ha detto: siamo in contatto con le autorità italiane, ho avuto una conversazione su un argomento, cioè interpellato sulle eccezioni nella procedura per deficit per permettere all'Italia flessibilità sulle spese nella difesa, che tradotto vorrebbe dire investite sulle armi, a quel punto aderite alla clausola di salvaguardia e noi vi facciamo uscire dalla diciamo dalla procedura per deficit, è così? Cioè, che cosa significa una cosa del genere?
Vuol dire che l'unico,
cioè, sbloccherebbe in questo meccanismo armi e procedura e procedura per il deficit, una cosa che va avanti da mesi con il governo che diceva: noi non aderiremo mai alla clausola.
Cioè, il paradosso è che sembra, con queste politiche europee della Commissione e del Consiglio, l'orizzonte è quello di una politica restrittiva e l'austerità che ritorna con il nuovo patto di stabilità e quindi vincoli alla spesa pubblica. L'unico modo di rompere questa spirale recessiva che alimenta la stagnazione in tutta Europa, la recessione in Germania e l'incapacità delle economie europee di tornare a crescere, l'unica apertura che viene fatta è proprio sulla spesa militare, con la possibilità di uscire dai vincoli per quanto riguarda l'aumento della spesa militare. Dombrovskis, che è uno dei falchi dal punto di vista dell'austerità e anche uno dei rappresentanti dei paesi baltici più duri più oltranzisti dal punto di vista della posizione antirussa, dal punto di vista della corsa al riarmo, e quindi lui in persona esattamente la strategia in cui l'unica strategia di traiettoria di, come dire, evoluzione del modello europeo è quello verso diventare una potenza militare, quindi l'aumento di spesa pubblica deve essere giustificato soltanto se è indirizzato verso la spesa per nuovi armamenti. Non dimentichiamoci che aumentare di più la spesa per armi in Europa equivale ad importare più armi dagli Stati Uniti, perché buona parte degli armamenti utilizzati in Ucraina ad alta tecnologia, missili, droni, sistemi di controllo, software, eccetera, eccetera, non sono prodotti in Europa e persino i tedeschi li comprano dagli Stati Uniti. Quindi vuol dire, in realtà, questa che viene venduta spesso come una posizione di affermazione dell'autonomia europea, in realtà è un'affermazione della nostra subalternità politica e militare agli Stati Uniti, perché continueremo a comprare armamenti dagli Stati Uniti. Anche Starmer, avete visto, rilancia la produzione di armi nucleari e le strategie nucleari in Gran Bretagna, cosa gravissima, ma come lo fa? Comprando i cacciabombardieri a potenza nucleare dagli Stati Uniti.
Sta a vedere che l'Italia poi magari dirà di sì. Grazie Mario Pianta.
Grazie a voi, buona giornata. Vi ricordo che Sbilanciamoci ha appena pubblicato un nuovo rapporto, un ebook che si scarica gratis, che si chiama Europa mano armata, in cui tutti questi aspetti della politica europea sono documentati con dati, grafici e analisi, sia sul lato politico che sul lato militare che su quello tecnologico.
Ha fatto benissimo.
Sbilanciamoci.info.
Ha fatto benissimo a ricordarlo. Grazie ancora e buon pomeriggio.
Buon lavoro e buona giornata.
Grazie Mario Pianta, e saluto anche Andrea Iacomini, benvenuto, grazie di essere con noi.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Che è portavoce di UNICEF Italia, perché alla conferenza, già da ieri lo stiamo raccontando, poi partecipano anche organismi non governativi, organizzazioni non governative, perché poi se si parla di ricostruzione si pensa a, ecco, un pezzo mancante che le varie organizzazioni portano lì dentro, cioè le persone che abitano. Un rapporto UNICEF parla del 70% di bambini ucraini che non ha accesso ai servizi essenziali. Lei immagina che si stia parlando di una ricostruzione anche per loro?
No, secondo me prima delle ricostruzioni vengono cessati il fuoco, prima dei cessati il fuoco, anzi dopo, vengono le tregue, dopo le tregue vengono le paci e dopo la pace viene la ricostruzione. Mi sembra, come tutto quello che sta accadendo in questa momento storico che tutto vada al contrario, e che in questo moto contrario nel quale viviamo ormai ogni giorno, in cui tutto sembra paradossale, surreale, i bambini di cui noi ci occupiamo come Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Infanzia pagano il prezzo più alto. Questo dato che lei citava si somma a una situazione incredibile in questo paese, perché diciamolo a chi ci sta ascoltando che la deprivazione materiale, cioè, è un indicatore di povertà che comprende una serie di cose: la mancanza di servizi essenziali, non ci sono accesso agli alimenti nutritivi, i bambini ucraini non hanno abbigliamenti adeguati, non hanno il riscaldamento, non hanno i materiali scolastici. Posso testimoniarlo perché sono appena tornato da qualche mese da una missione proprio in alcune città ucraine, quindi di fatto i bambini non hanno proprio gli standard minimi di vita, e quindi immaginate per il lungo termine questo che cosa può voler dire. Ecco, noi siamo a questa conferenza rappresentati ad altissimo livello per dire però che la guerra continua a devastare i bambini e che bisogna investire su di loro e su quello di cui hanno bisogno oggi, non domani.
Invece non è neanche previsto un miglioramento nel dopodomani, mi pare di capire, insomma, cioè la prospettiva, cioè sono presenti vari pezzi di mondo alla conferenza, ma si sta parlando solo una lingua, che non è quella che riguarda per esempio i dati che lei ci sta fornendo.
Sì, e poi ci sono 2738 bambini uccisi o mutilati, il numero più alto di mine presenti in questo paese insieme sostanzialmente ad altri paesi, tra cui anche abbiamo parlato già insieme Gaza, e quindi di conseguenza è fondamentale che noi ci aspettiamo una risposta umanitaria importante, che in qualche modo però soddisfi quelli che sono i bisogni più immediati, che dia dei risultati duraturi, e questo di fatto non deve andare a discapito dei bambini né di oggi e neanche delle generazioni che verranno. Cioè, qui abbiamo bambini che non hanno, che vivono in case che non hanno gli impianti idrici, signori, che non hanno le fogne, dei bambini che non sanno dove andare a giocare. Per fortuna magari per andare a giocare lo fanno nei bunker, perché fuori se ci vanno sono vittime di granate, di bombardamenti, quindi peggio ci sentiamo, come diciamo dalle mie parti, però insomma qui ci troviamo di fronte ad attacchi alle infrastrutture come l'acqua, ai servizi igienici, alle case, alle scuole, che insomma con la povertà hanno creato un circolo vizioso di un negativo mai visto. E poi aggiungiamo un dato, perché questo rapporto dice una cosa interessante, che l'Ucraina sta affrontando anche una sfida demografica, c'è cioè un declino del tasso di natalità del 35%, e poi ci sono milioni di bambini e bambine che hanno lasciato il paese. Se lo domanderà questa conferenza di ricostruzione quale sarà l'Ucraina del futuro, che dovrà tornare agli ucraini che sono andati via, e a milioni, e che sono disseminati in tutta Europa, compresa l'Italia? Ecco, insomma, ci sono tante sfide, secondo me poi le parole d'ordine sono sostanzialmente concentrarsi sull'istruzione, sullo sviluppo della prima infanzia. Questi sono gli investimenti, dare ai giovani le competenze per avere un futuro, ecco, perché di fatto la protezione dei bambini ucraini è quella che manca, e non credo che li stiamo proteggendo adeguatamente.
E in effetti poi prima del futuro ci verrebbe il presente è quello delle bombe che stanno cadendo. Quindi
questo è il solito tema, quando diciamo ai nostri figli voi siete il futuro, quelli più giovani, noi stiamo già fregando, quindi dobbiamo ricordarci che, come dice giustamente lei, poi del presente che bisogna occuparsi, perché diciamo è qui che loro vivono, è qui e ora che loro vivono, ed è questo quello che conta di più.
Di solito succede così. Andrea Iacomini, grazie mille di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie, lo ricordo, portavoce di UNICEF Italia.
All'improvviso mi sei apparsa tu, dal niente.
Mancano 8 minuti alle 7, questa è Pop Sera. Tra poco parliamo di Bibbiano.
Prova a darmi un motivo almeno, almeno uno, per fare a meno di te. Perché sai che se resto solo, mi brucio. Brutte senza te.
Dai, parliamo di Bibbiano, che poi per molti è un nome, anche in tutti questi anni, in cui è stato un nome famosissimo, oltre il luogo, che è un paese, però. Fino a quando ieri il Tribunale di Reggio Emilia di fatto ha smontato nei fatti tutto un, insomma, qualcuno direbbe un castello accusatorio contro un cosiddetto sistema, appunto il sistema Bibbiano. L'inchiesta era quella Angeli e Demoni, di fatto tutta una serie di arresti e imputazioni pesantissime, che in realtà si è chiuso con, lo saprete, 11 assoluzioni rispetto a 14 imputati e le 3 condanne, condanne veramente minime, ma su cose anche un po', come dire, laterali, viene da dire. Faccio molte cose brutte. L'accusa però era fondamentale, no? Cioè era stata quella di aver quasi, come dire, cambiato i ricordi di alcuni bambini per toglierli dalle loro famiglie e metterli in altre famiglie, di un intestardimento ideologico di questo tipo. Vi faccio ascoltare un'intervista che Anna Bredice ha fatto con un parlamentare del Partito Democratico, che c'entra, perché il Partito Democratico era quello sotto accusa del sistema Bibbiano, fatto oggi alla Camera. Si chiama Andrea Rossi, perché lui era l'ex sindaco di uno dei paesi della zona di Casalgrande e oggi ha parlato proprio della vicenda Bibbiano.
Ieri ero in aula per due ragioni: una, perché ritengo che soprattutto chi rappresenta le istituzioni, ho fatto il sindaco nei territori del Reggiano, conosco molto bene quello che è la rete di un servizio alla persona. Fin dal 2019 mi sono adoperato per provare a difendere quel sistema, perché capivo che c'è un attacco assolutamente spropositato rispetto a quello che stava accadendo a Bibbiano, nonostante poi la verità giudiziaria è arrivata solo ieri. Ma dall'altro anche perché comunque ieri avevo anche una relazione con alcune di queste persone coinvolte, alcune arrivano anche nel mio paese, e ho visto in questi anni la sofferenza e la difficoltà, anche perché stiamo parlando di persone che arrivano da famiglie semplici, di quelle che si trovano nei nostri territori, no? Figli di operai che hanno intrapreso un percorso legato alla psicologia, legato alla rete dei servizi sociali, che sono trovati buttati, nutriti a carne, non solo mediatico ma purtroppo anche giudiziario, che li ha provate sotto ogni punto di vista. Quindi mi sembrava anche giusto una vicinanza proprio fisica e umana. Il dato è uno, che viene completamente smontato quello che era il teorema del sistema di Bibbiano, cioè cade completamente l'impianto accusatorio, e gli unici capi di imputazione che rimangono sono, come dire, piccole postille di natura amministrativa, che poi vedremo, visto che comunque gli avvocati di parte hanno già annunciato il ricorso in corte d'appello. Quindi è chiaro che noi siamo davanti a una situazione che a oggi possiamo finalmente dire che quel modello è stato comunque un modello che nel nostro territorio ha aiutato e sostenuto le situazioni di maggiore fragilità, cioè i minori.
Questi anni quello fu un esempio di aggressione mediatica populista fatta contro un sistema, fatto contro dei lavoratori, cioè poi ce ne sono stati altri nel tempo, però in quel modo così organizzato fu forse una delle prime volte.
Sì, però con un problema, che alla fine il risultato qual è stato? Se noi analizziamo il risultato, come dicevo prima in aula, noi prendiamo i dati che ha presentato il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza dal 2018 al 2023, cioè quindi negli anni in cui c'è l'attacco mediatico anche ai sistemi di servizi sociali, aumentano i casi di maltrattamento, l'87% avviene all'interno dell'ambito familiare, e vuol dire quindi che c'è una minore fiducia rispetto al sistema delle reti dei servizi di accompagnamento che ovviamente sostengono queste difficoltà. Quindi si è prodotto un danno paradossalmente al sistema e alle persone più fragili, che erano quelle che devono essere aiutate. E poi ci interroghiamo se c'è devianza giovanile, sono tante, no, il tema dei Maranza, noi abbiamo in questo momento qui il tema a Reggio Emilia di queste compagnie di Maranza, ma se tu non metti in campo delle azioni preventive da un punto di vista sociale, poi è chiaro che purtroppo ci sono delle famiglie che non sono capaci di riuscire a organizzare e gestire per diverse ragioni di marginalità sociale, economiche, poi ci sono dei problemi familiari, e lo dimostra appunto. Perché poi alla fine invece politicamente nessun danno è stato prodotto, perché si vuole provare a fare la corsa sulla regione Emilia Romagna e Salvini è stato battuto da Stefano Bonaccini. Negli anni successivi a Bibbiano abbiamo vinto le regioni del 2020, abbiamo rivinto il comune dopo Andrea Carletti, cioè quindi alla fine neanche quel tentativo di a Reggio Emilia i dati elettorali sono dati in crescita del centro-sinistra. Quindi alla fine non si è prodotto attraverso la campagna mediatica e la gogna politica non si è prodotto il risultato politico, ma si è prodotto invece purtroppo un risultato peggiore, che è quello relativo alle difficoltà che sono generate rispetto ai servizi.
Lei è stato molto vicino alle persone più coinvolte, insomma loro hanno vissuto pesantemente questa cosa negli anni, anche con il dubbio,
guardi,
i sospetti,
lo dicevo prima,
lo stesso sindaco.
Il sindaco, allora, vede... Io sono un amministratore ormai da oltre 25 anni, sappiamo che purtroppo noi abbiamo un indice di rischio. Ho fatto il sindaco, poi sono stato in regione, oggi sappiamo che c'è un indice di rischio per degli errori che si possono compiere nel corso di quella che è la nostra attività amministrativa, istituzionale e politica. E siamo anche, tra virgolette, un po' pronti. Ma queste persone, queste ragazze qua, che sono ragazzi di 26, 27, 28, 30
assistenti
anni,
sociali, stiamo
assistenti
parlando
sociali,
di loro,
no? Che hanno uno stipendio di poco superiore a migliaia di euro, che lavorano nei comuni. Cioè si trovano completamente, oltretutto, non solo il danno morale e psicologico, ma anche il danno economico di queste persone, di queste famiglie. Come dicevo prima, perché stiamo parlando di famiglie normali che rappresentano le nostre terre. Nella figlia di Percio non sono chissà quale classe sociale che può anche sostenere determinate spese. E quindi io quello che ho visto è stato il dramma nella sua interezza.
Ecco, questo ci fu la Lega, ma ci fu anche una parte dei 5 Stelle che fecero questa gogna
mediatica. Da destra, ma purtroppo da destra...
Hanno capito, secondo lei hanno capito il danno?
Io non so se hanno capito o hanno capito. È chiaro che chi è amministratore, secondo me, capisce con maggiore facilità, maggior rapidità. Loro forse hanno scontato anche, scontano il fatto di non aver avuto la possibilità nei comuni di interfacciarsi, di essere quindi protagonisti della vita amministrativa. Questo forse è una di quelle cose che... come dire, porta alcune volte anche dei giudizi affrettati.
Ecco, dei giudizi affrettati, Andrea Rossi, parlamentare del PD, hanno capito, si è capito di tutta quella polemica, parlateci di Bibbiano, ci fermiamo 2 minuti e poi continuiamo anche con voi le vostre telefonate. Hanno capito? Hanno capito che casino si è messo in piedi sulla vicenda di Bibbiano, ma magari per motivi di polemica politica gli effetti che denunciati da molti si sono prodotti, e si sono prodotti quasi più nel sistema dell'assistenza sociale, in un ritrarsi di richieste, di possibilità di lavoro, eccetera. Su Bibbiano, ripeto, sempre da andare a cercare sulla cartina geografica dell'Italia, però le ricordate invece negli anni scorsi gli slogan parlateci di Bibbiano, di Lega, di Fratelli d'Italia, ricordate Di Maio, allora Movimento 5 Stelle, quasi plenipotenziario, io non parlo col partito di Bibbiano. Andavano in Parlamento questi slogan, eccetera. Allora, quell'hanno capito forse si può anche trasferire con l'abbiamo capito, l'avete capito, cioè quello è stato un passaggio che ha tra l'altro anche, come dire, rappresentato un momento di polemica anche interna a quella che poi negli anni si sarebbe chiamato magari alleanza ipotetica del centro-sinistra, eccetera, ma non è la polemica, è il tipo di polemica, è il tipo di grezzezza anche che c'era dentro. Mi fate sapere la vostra, anche magari di chi allora ci si era infilato dentro in una polemica di quel tipo, allo 02 33 001 001 oppure mi scrivete al 331 62 14 013 sms, telegram, whatsapp 331 62 14 013. Quel allora parlateci di Bibbiano e quei danni che sono stati provocati, danni di cui parlerei con la Presidente dell'Ordine Regionale Lombardo Assistenti Sociali, Simona Regondi, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Perché già lo si sentiva nell'intervista appunto di Anna Bredice ad Andrea Rossi, un parlamentare del Partito Democratico, che diceva guardate che tutto quel disastro lì poi a livello politico ha prodotto niente, cioè ha prodotto gran casino, ma poi effetti così. Quello che ha prodotto è stata una devastazione, lui ne parlava in loco, del sistema dell'assistenza sociale. Allora glielo chiedo più distaccata, più distanziata territorialmente da quel luogo. È stata una eco che si è riverberata in tanti luoghi e in tutta la logica del lavoro dell'assistenza sociale, quella, non so neanche chiamarla, non era una polemica, è stato ben di più che una polemica su Bibbiano.
Sì, sicuramente è stato ben di più di una polemica, sicuramente si è riverberato su tutto il territorio nazionale, non uso il passato proprio perché è continuo e costante questo riverbero. Tutti noi che lavoriamo in tutela, io sono un operatore di tutela tutt'oggi, abbiamo sentito, ci siamo sentiti insultare, ci siamo sentiti legittimati nell'essere aggrediti verbalmente, anche fisicamente. Ma non è tanto di quello che è successo sugli operatori. Chi fa la nostra scelta professionale sa che è una scelta difficile, è una scelta dura e che ha a che fare con tutta una serie di fragilità. Lo scotto maggiore l'hanno pagato i minori, perché sono diminuite le famiglie affidatarie, perché sono diminuiti gli operatori di tutela, perché insomma va bene credere in un sistema, ma lavorare proprio in un'area dove comunque sei messo a lagonia, e non solo a lagonia, mediatica, e quindi non hai più potere di parola, perché quello che ci si sentiva dire, e purtroppo ci si sente dire ancora oggi, voi siete tutti come Bibbiano, con i sottotitoli che dicono tu non hai nessuna competenza, tu fai tutto questo solo per un tuo tornaconto. I servizi sociali non hanno nessun tornaconto se non quello di ogni cittadino di voler tutelare la vulnerabilità maggiore, che è quella dei nostri minori.
Cioè, perché l'Italia per un periodo lungo ha vissuto, appunto, per motivi di polemica politica, insomma, quello lascia il tempo che trova, ma una situazione in cui era possibile pensare di accusare qualcuno di voi del dire no, tu ti vuoi prendere i bambini per metterli da un'altra parte per tue ideologie. Cioè, questa è stata la sostanza che si sta continuando, mi sembra di capire da lei, a riverberare.
Sì, ci sono tre filoni da questo punto di vista. Tu hai un guadagno, un tornaconto economico personale, tu vuoi far contento il tuo amichetto di turno, tu vuoi togliere, perché poi si usa proprio questo termine, togli i bambini alle famiglie povere. Io ne approfitto per dirvi che non è assolutamente così, perché visto i costi che hanno giustamente le comunità a ogni ente locale, se il problema fosse solo la povertà economica, converrebbe fare scelte diverse. Quindi quando si arriva, e sottolineo, l'Italia è a livello europeo il paese con meno separazioni agite dalla famiglia, minori famiglia, quindi con meno allontanamenti, assolutamente il paese che ha meno allontanamenti. Quando si arriva a questa scelta è perché non c'è per quel momento non è possibile lavorare sulle responsabilità genitoriali, o meglio si lavora, ma in quel momento le responsabilità genitoriali non sono sufficienti per garantire il benessere psicofisico dei minori.
Mentre io ricordo, sono al telefono con Simone Ragondi, la presidente dell'Ordine Regionale Lombardo Assistenti Sociali, lo chiedo anche a voi che siete all'ascolto e magari qualcuno lo riesce, ci ha fatto un ragionamento sul essersi infilato in quella polemica allora e nell'avere la possibilità anni dopo di vedere i risultati anche non previsti, perché poi magari nessuno di voi li prevedeva, cioè dire io volevo minare un sistema, quello dell'assistenza sociale, però era una fase in cui appunto sembrava di poter dire tutto e sembrava che tutto fosse realmente possibile. Simone Ragondi, quanto ci metterà, e se ci rimetterà, o è stato un colpo diciamo difficilmente sistemabile quello che è arrivato attraverso quella, quella vicenda, diciamo così.
Allora, non sono in grado di dire se si sistemerà e in che tempo. Certamente tutti noi stiamo lavorando perché questo venga superato, non dimenticato, perché non è possibile dimenticare quello che è successo, perché abbiamo avuto per 6 anni e alla sentenza 12 giorni un vuoto di tutela di chi è chiamato a tutelare, quindi non è possibile dimenticare, è possibile farci un lavoro, sicuramente viene fatto da tutti gli operatori, verrà dimenticato, no, verrà recuperato, siamo tornati indietro di molti anni rispetto a quello che era la capacità di affidarsi. Uno dei nostri motti di servizio sociale è fidati e affidati. L'affidarsi oggi è diventato molto molto difficile.
Scusi, quando dice un vuoto di tutela da parte di chi doveva tutelare, intende la politica o intende qualcosa di più specifico?
Intendo la politica, sicuramente, nessuno dimentica le parole dell'ex ministro della giustizia che disse creerò immediatamente una commissione di controllo e farò sentire il fiato sul collo agli assistenti sociali. Allora, io all'epoca scrissi un post nel mio piccolo in cui appunto dissi noi il fiato del collo che sentiamo e sentiamo quotidianamente è quello dei nostri bambini, è quello dei bambini che ci chiedono protezione, è quello dei bambini che ci chiedono servizi di accedere alla neuropsichiatria, per fare un esempio, e che non hanno questa possibilità. Quindi sì, la politica prevalentemente, e devo dire tutta la politica, perché se da destra non è necessario, credo che io ricordi le varie scenate, le varie parole, i libri lampo che stiamo aspettando tutt'oggi, quindi la destra ha aggredito, fisicamente aggredito una comunità professionale. La sinistra è stata a guardare, non sapeva probabilmente come reagire, ma nemmeno da sinistra c'è stato un fermi tutti, lasciamo che lavori la magistratura e poi vedremo. Io non parto mai dal presupposto che gli assistenti sociali siano infallibili, come tutti i professionisti possiamo anche sbagliare. Ma un conto è l'errore di una persona e su questo processo io ricordo che ci sono 3 gradi di giudizio, quindi ancora un po', perché io sono garantista e quindi finché una sentenza non passa in giudicato, per quanto mi riguarda, continuo a essere garantista. Ma c'è proprio il concetto di dire lasciate a qualcuno che lo sappia fare il giudizio. Questo con Bibbiano non è successo, perché tutti che avessero capacità o dati per fare un'analisi hanno sentenziato le peggiori cose. Noi abbiamo sentito dire che sono stati affidati dei bambini a delle lesbiche che gestivano un sexy shop. Queste persone avevano un negozio di intimo. Abbiamo sentito dire che i bambini sono stati hanno usato sui bambini l'elettroshock per cambiare i loro ricordi. Le EMDR è uno strumento che solletica la muscolatura praticamente. Non c'era un'attinenza, un dato di realtà rispetto a quello che è stato l'agonia mediatica. Io l'ho provato sulla mia pelle, come dicevo prima, ho scritto un post che è girato molto all'epoca. I commenti sono stati molto violenti nei miei confronti, nei confronti dei miei figli, ne hanno detti di tutti i colori. Persone che cosa faccia un assistente sociale non lo sa. Per la gente comune, per fare l'assistenza sociale ci vuole un po' di buon senso e molto buon cuore. Allora, il buon senso credo che sia richiesto in qualunque professione. Il buon cuore sicuramente la chiamerei capacità di stare in un rapporto empatico, ma noi non siamo quello. Noi abbiamo una laurea triennale che prevede praticamente unica formazione il tirocinio durante gli anni di studio. Abbiamo un esame di Stato perché la nostra laurea non ci permette di andare automaticamente a lavorare, l'esame di Stato ci permette di essere iscritti all'albo, siamo una professione ordinata, il che comporta che abbiamo un codice deontologico, il cui venir meno ci porta prima che alle sentenze penali a una brutta parola, ma lo uso per essere compresa, indagine interna dal nostro Consiglio Territoriale di Disciplina. Quindi non siamo una categoria professionale, non siamo una comunità professionale senza sapere e senza deontologia. Ne approfitto per sottolineare questa cosa perché è importante. Tutte le professioni hanno del sapere, noi abbiamo un sapere costante perché siamo chiamati, obbligati a una formazione continua, non dico fino alla pensione, perché andiamo oltre, finché uno rimane iscritto all'albo, anche se è in pensione è obbligato a formarsi.
Sa qual è la cosa che trovo ancora più interessante, detto tra virgolette, o molto interessante? È che oggi non c'è nessuno, ma lo dico anche benevolmente, anche tra chi non mi sta chiamando, eccetera, dica, sì, in effetti io ho partecipato a quella vicenda e adesso ne faccio i conti e ne traggo delle conclusioni. Invece no, avremo la dimostrazione che nessuno ha partecipato a quella vicenda, solo voi e i bambini ne avete pagato le conseguenze. Tutto qua, ma non ci sarà nessuno col cerino in mano, e forse questa la dice, la dice brutta,
esatto,
sul futuro.
La dice brutta, sarebbe bello che i politici dicessero abbiamo sbagliato, non risolverebbero il problema, potrebbe essere un inizio per mettersi a tavolino con il nostro ordine nazionale e dire va bene, adesso come possiamo aggiustare le cose, cosa possiamo fare, ma io spero di essere smentita fra due minuti o anche nelle prossime settimane che qualcuno dica abbiamo sbagliato, a prescindere dalle motivazioni che sappiamo bene che non era quella della protezione dei minori, perché saputo diciamo che finito le elezioni i politici sono scomparsi rispetto a Bibbiano, è rimasta la gogna mediatica. Ancora oggi c'è chi dice la sentenza con tutti quelli assolto che si trovano in rete è una, non una bufala perché è reale, ma non ha senso, va sempre a finire così. Ecco, va sempre a finire così perché io non amo utilizzare il termine verità, preferisco un dato di realtà. Il dato di realtà è che non ci sono stati furti di bambini, non ci sono stati aggiramenti delle memorie dei bambini, non c'è stato un commercio dei bambini, ci sono stati dei professionisti anche con una metodologia di lavoro sperimentale che avevano l'obiettivo di aiutare questi bambini. Noi siamo una professione, ripeto, ordinata, abbiamo il nostro sapere, abbiamo anche molto da stare sul qui e ora e il saper agire in determinati momenti, con tutte le procedure che ci devono essere, con tutto, ma ci vuole anche un'immediatezza di risposta.
Si figuri, tra qualche settimana secondo me potremmo fare una cosa simile anche sui medici ospedalieri, salterebbero fuori cose interessanti da parte di chi ha innescato, poi innesca i fuochi al momento. Ma per adesso mi fermo, Simona Regondi, la ringrazio molto.
Grazie a voi, grazie per la chiamata e la possibilità. Arrivederci.
Grazie, grazie, buona serata alla Presidente, Ordine Regionale Lombardo, Assistenti Sociali. Ultimo giro di notizie prima del notiziario della linea al giornale radio delle 19.30. Ecomafie. Allora, Trasmettiamo da Milano e dalla Lombardia. Lombardia ancora una volta è una delle regioni, e non fa notizia, dove gli ecoreati sono i più presenti. Sale però a livello, quindi è ottava a livello nazionale, la prima regione del nord. Quinto posto per i reati legati al ciclo del cemento, un orizzonte che rischia di peggiorare perché poi ci sono i fondi del PNRR, soprattutto poi le Olimpiadi invernali, Milano-Cortina che fanno gola. E tra le province in Lombardia con le ecomafie più attive si segnala Brescia. Allora, una chiacchierata di Alessandro Braga con Barbara Meggetto, che è la presidente di Legambiente Lombardia.
La Lombardia si classifica, diciamo così, all'ottavo posto tra le regioni italiane per i reati legati all'illegalità ambientale. Siamo nel totale dei reati quasi al 6%, insomma, del totale nazionale, quindi un punto considerevole, ma la cosa che vorrei sottolineare è che molti di questi reati sono illeciti amministrativi, quindi, come dire, una grossa componente non solo di diciamo così di reati di danni ambientali attinenti alla sfera penale, ma anche appunto di quella amministrativa. Un dato che non sembra decrescere. Certo, siamo la regione più popolosa d'Italia è anche più densa di attività economiche, quindi di traffici, diciamo così, che gravano nel nostro territorio, e i dati del rapporto Ecomafia li mettono in evidenza tutti, sia per quanto riguarda il ciclo del cemento, sia nel ciclo dei rifiuti e anche purtroppo in quello degli animali, nel traffico di illecito di animali o nel bracconaggio. Quindi ecco una situazione che va attenzionata e su cui bisogna continuare a non abbassare la guardia.
Guardando al presente e al futuro, i fondi del PNRR per le opere sul nostro territorio e in prospettiva le opere legate alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, quanta preoccupazione destano?
Beh, molta preoccupazione, perché lo sappiamo, dove si muovono grandi opere o grandi eventi, ecco, il rischio di infiltrazioni malavitose è un rischio molto molto alto. Sono uscite, insomma, d'altronde le abbiamo lette sui giornali anche queste ultime settimane, anche di aziende che apparentemente avevano il loro certificato penale antimafia in regola, ma poi scavando si è visto che non era assolutamente così. Quindi, come dire, che anche nell'attenzione, nell'aver messo delle regolamentazioni che dovrebbero frenare gli appetiti, ecco, comunque risulta facile bypassare le procedure e difficile tenere monitorato tutti come dire gli incastri che ci sono tra azienda e azienda e che quindi possono portare anche l'illegalità. Oggi il tema è quello di finire tutte le opere relative alle prossime Olimpiadi a Milano Cortina, e quindi l'attenzione deve essere non solo da parte degli inquirenti massima alta per cercare di puntare gli occhi, ma anche delle associazioni come la nostra.
Guardando i dati scorporati provincia per provincia si nota un balzo in avanti nella classifica e quindi una diminuzione della qualità di quel territorio per quanto riguarda Brescia e provincia. Come mai?
Sì, direi che la provincia di Brescia ha un primato sia per quanto riguarda la classifica generale, è una delle province che risulta, diciamo, più in evidenza in tutto il rapporto, anche nel ciclo del cemento e anche in quello dei rifiuti, ma anche in quello degli animali, cioè sul traffico degli animali. Quindi direi che somma in sé, non solo per la dimensione, sembra quasi una regione nella regione, ma anche per quello che si muove in provincia. Molti di questi sono reati amministrativi, se pensiamo al ciclo del cemento, tra grandi infrastrutture, grandi quantità di cemento che ancora vengono riversati sul suolo bresciano, ad esempio da tutto il comparto logistica, data center, che oggi è quello che si muove di più, beh, spesso troviamo l'illecito amministrativo, che non vuol dire costruire abusivamente, quindi senza neanche un foglio di carta con una firma generica di chiunque, ma vuol dire semplicemente che a volte le procedure sono nella semplificazione vengono ancora in più semplificate, e a quel punto, quando ci si mette la testa, si trova che l'illecito amministrativo è dietro l'angolo. Ne abbiamo ovviamente avuto contezza di questo. Semplificare va bene, ma bisogna rispettare quello che è una procedura che permette a chiunque di vedere chiaro, in modo trasparente, e che non favorisca gli interessi di qualcuno. Quindi, dal punto di vista del ciclo del cemento, spesso è appunto questo. C'è il grande tema sulla provincia di Brescia del bracconaggio, dell'illecito, diciamo così, derivanti da quello che è il comparto della vigilanza ambientale e della vigilanza venatoria, che non smette mai, purtroppo, di essere foriera di grandi quantità di illeciti, proprio per, come dire, la storia anche della provincia di Brescia, che purtroppo non si riesce a fermare e a modificare, forse anche grazie a qualche concessione di troppo che la politica dà.
Barbara Meggetto, presidente di Lega Ambiente Lombardia, intervista di Alessandro Braga. Popsera, ci fermiamo 4 minuti, diamo la linea alle notizie di Popolare Net, poi a Metà Regione, poi riprendiamo noi dalle 8 alle 8 e mezza per parlare di un genocidio 30 anni fa, Srebrenica. Domani è la giornata di ricordo del genocidio di Srebrenica. Per molti sarà un ricordo, per molti altri magari sarà un pezzo quasi di storia, visto che quella vicenda sembra a volte scomparsa. Notizie, Metà Regione e poi torniamo. Due minuti dopo le 8, bentornati, Popsera, riprendiamo la linea. Andiamo avanti fino alle 8:30 su un argomento unico oggi, questa sera. È un argomento che ci riporta lontano nel tempo, ma nelle considerazioni che possiamo fare invece anche adesso. Perché domani, 11 luglio, è la giornata internazionale per la commemorazione del genocidio di Srebrenica. Giornata che è stata istituita dall'ONU l'anno scorso, ma domani sono 30 anni da quel genocidio. Per i più giovani dovete andare sulla cartina della Bosnia-Herzegovina e andare a est di Sarajevo, quasi proprio al confine con la Serbia. E nel tempo dovete tornare a 30 anni fa, il periodo della guerra di Bosnia-Herzegovina, i lasciti del disfacimento della Jugoslavia. Il fatto è questo: le truppe del generale Mladic, dell'esercito della Repubblica Serba di Bosnia, con dei paramilitari assediano la città e poi ci entrano. La città era tutelata dalle truppe dell'UNPROFOR dell'ONU, truppe olandesi in quel caso, che però di fatto si fanno da parte e assistono a quello che succede. E quello che succede lo si capisce dopo, dai numeri, e cioè 8.000 maschi disarmati, giovani e anziani, massacrati e poi fatti sparire, cioè tumulati. Però lo si saprà dopo. E quello che si saprà dopo è che si è trattato di un massacro mirato contro i bosgnacchi, si chiamano, sono i musulmani di Bosnia. Nel 2007 la Corte Internazionale di Giustizia e il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia l'hanno definito genocidio. Sono stati condannati il generale Mladic, è stato condannato l'ex allora presidente della Repubblica Serba di Bosnia Karadzic. Domani sono i 30 anni, ci saranno le commemorazioni, andremo anche a vedere là poi che tipo di commemorazioni ci saranno. Proviamo in questa mezz'ora anche a tirare qualche somma e qualche insegnamento, se c'è, in un genocidio di quel tipo. Però diciamo, in questo viaggio nel tempo e nello spazio ci rientriamo da lì, proviamo almeno a rientrarci da lì, da quel momento, cioè da quei giorni in cui, anche per chi era lì a seguire le vicende della ex Jugoslavia, l'assedio di Sarajevo, eccetera, arrivavano le voci di qualcosa che stava succedendo proprio a Srebrenica. Allora, saluto Mario Boccia, benvenuto Mario.
Grazie, vi ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori.
Mario Boccia è un fotografo molto molto noto e molto ha lavorato sui Balcani prima e dopo, e poi il durante invece glielo chiedo adesso, perché il durante è quello che un fotografo come Mario Boccia, che poi ha disseminato fortunatamente anche di immagini tutto quello che ha visto e ha colto, riceve come voce quando si trova a Sarajevo in quel momento, Mario?
Sì, esattamente, in quel maledetto luglio del 95 ero a Sarajevo. Ero a Sarajevo e venivo da un'altra, a maggio, del, solo un mese prima, a maggio del 95 c'era stata la strage di Tuzla, una bomba il giorno della festa della gioventù che aveva ucciso tantissimi ragazzi mentre erano in piazza a festeggiare. Ero a Sarajevo e cominciano ad arrivare queste voci. Qualcosa di terribile stava accadendo a Srebrenica. Ti confesso, non ci credemmo, sembrava troppo grossa la cosa, cioè esecuzioni di massa, sembrava veramente inaccettabile, tanto da dubitarne. E partì subito cercando di non di avvicinarmi a quella zona che era assolutamente impraticabile, ma di andare dove stavano, dove c'erano arrivate voci che stavano arrivando i profughi, cioè a Tuzla, andando incontro ai profughi. E mi resi conto che qualcosa di terribile, mai successo prima, stava avvenendo dai loro sguardi.
Perché quelli erano quelle le persone che scappavano, diciamo, da quello che stava accadendo a Srebrenica e che tu incontrasti, appunto, vedesti arrivare e già per cominciare erano solo donne e bambini.
Solo donne e bambini che poi si sistemarono dentro un accampamento di tende bianche allestite dall'UNPROFOR, li accolsero in questo modo. E era impressionante. Io sono abituato a parlare mostrando foto, per non perdere l'abitudine ce n'è un paio davanti, e c'è una madre, giovane madre, che cerca di giocare con un bambolotto con sua figlia piccola, che ha i capelli raccolti in un ciuffetto sulla testa, c'ha sto bambolotto in mano, la madre le sorride, ma lei ha due occhi sbarrati che mi fissano nell'obiettivo. Ecco, accanto c'è una nonna che invece non riesce a cancellare quelle immagini che ha nei suoi occhi, che sente, che ha vissuto in quel viaggio lungo. Loro erano arrivati in autobus, questi che ti sto descrivendo, quindi neanche faticosamente, come quelli che fecero più di 200 chilometri attraversando i boschi, i campi minati, le imboscate, e questi erano arrivati, diciamo, tranquillamente tra 10.000 virgolette, ma nei loro occhi portavano la testimonianza più esplicita di quello che avevano subito. Non c'era possibilità di equivoco, quelle voci erano vere, non sapevamo ancora quantificarle, non sapevamo nulla di quello che era successo diciamo nella pratica, ma erano persone sconvolte.
E quelle immagini di persone sconvolte poi nella pratica si accompagnarono, si capì dopo, a appunto 8.000 persone proprio prese, maschi, disarmati, giovani, anziani, presi, reclutati, dicendo li portiamo via, li andiamo a interrogare o chissà che cosa, e in realtà ammazzati e tumulati, cioè e fatti sparire.
Se posso citare una foto non mia, ma che è un simbolo di quello che era successo e anche di queste emozioni che ho cercato di trasmettere, è quella di una giovane donna che si suicida impiccandosi a un albero, con la gonna chiara, il maglione rosso, e si chiamava Ferida Osmanovic, madre di due figli, non sapeva più nulla del marito, e gli arrivano e non regge il dolore, si mette in salvo i suoi figli, poi va nel bosco e si suicida. Quelle immagini ancora oggi è una delle più rappresentative di quello che è successo a Srebrenica, senza parole, senza aggiungere altro, basta guardarla. E oggi è nel cimitero monumentale di Potociari, dove c'era appunto la base delle Nazioni Unite, dove migliaia di persone si erano rifugiate sperando di poter trovare rifugio lì, di essere protette, come era il mandato delle Nazioni Unite, proteggere i civili, e invece furono consegnate ai loro carnefici.
Nel 2007 appunto Corte Internazionale di Giustizia, Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia l'hanno definito genocidio, perché quello fu proprio uno sterminio pianificato, mirato, voluto contro i musulmani di Bosnia. Poi dopo che l'evidenza c'è stata, e poi è da anni che dura poi il conteggio dei morti, c'è quasi la riesumazione, il rintracciamento dei nomi, dei corpi, delle ossa, eccetera. Poi però c'è stato il dopo anche, che tu hai seguito.
Sì, sì, sì. Il dopo è diciamo la speranza di una ricostruzione della vita dopo aver subito un trauma così grosso, che è una cosa molto difficile da fare, soprattutto in un contesto come quei famosi accordi di Dayton, che sì, hanno posto un fine alla guerra, non hanno tracciato le linee per ricostruire il paese come era prima, perché è un accordo di divisione, di spartizione del territorio su basi etniche, che poi praticamente coincide con lo stato delle forze in campo nel momento in cui è finita la guerra. E in questo contesto di diffidenza, di dolore, ho testimoniato soprattutto il lavoro di un gruppo di donne, ancora una volta, un gruppo di donne. Erano 10 donne, 10 vedove, serbe e bosniache, come tu hai spiegato che cosa significa, bosniache e musulmane, che si mettono insieme per riattivare un progetto di lavoro, una cooperativa agricola, è basata su una coltivazione tradizionale di piccoli frutti che in quelle zone era una cosa tradizionale, lamponi, mirtilli, more, eccetera, e hanno cominciato a raccogliere, a farne confetture e succhi di frutta. Ti dirò che quando Rada, la presidente, che io conobbi quando manifestava contro la guerra nel 91 davanti al Parlamento di Belgrado con le donne in nero e diventammo amici, e mi confessò questa sua idea di costruire una cooperativa agricola e di chiamarla Insieme, offrendo lavoro all'inizio a vedove musulmane e vedove serbe, perché anche queste ci sono, non dobbiamo dimenticarlo. E io gli dissi che farla lì sembrava un progetto folle, ero molto scettico sulla riuscita. Lei mi rispose, da donna bosniaca tenace: se ci riusciamo qui si può fare ovunque.
Il dopo passa soltanto attraverso l'accettazione del dolore anche degli altri.
Esattamente, e questa scommessa ha portato quelle 10 donne a diventare 500 famiglie associate e portare avanti un progetto che nasce nel 2002 e va avanti fino ad oggi e dà lavoro a 500 famiglie, esportando i prodotti anche in Italia. Ma se non parti dal riconoscimento del valore del dolore dell'altro, cioè è una roba da Nobel per la pace, io non so dirla molto bene radiofonicamente, ma voi immaginate che dopo 20 anni qualcuno ti porta un sacchetto di ossa e ti dice: questo è quello che resta di tuo marito, e le altre tue compagne in fabbrica dove fanno le marmellate o nei campi se sono contadine, vengono a farti le condoglianze e tu ritrovi insieme donne musulmane e donne cristiano ortodosse a partecipare al dolore dell'altro. Se non c'è questo, se non c'è il riconoscimento del valore del dolore dell'altro, tu fai un autogol pazzesco. Cioè, se dici da una parte c'erano tutti buoni e dall'altra tutti cattivi, tu non riuscirai mai, alimenti il negazionismo. Srebrenica è un fatto unico dopo la Seconda Guerra Mondiale, 8.000 persone disarmate uccise solo perché musulmane, è stato giustamente definito genocidio. Però perché non si ripeta più, devi riconoscere il valore del dolore dell'altro. Purtroppo questo in Bosnia è estremamente difficile da fare, anche perché sui libri di testo nelle scuole, che come gli ascoltatori di Radio Popolare sapranno benissimo, la storia viene raccontata in modo diverso a seconda della etnia degli studenti. Cioè sui libri di testo della Repubblica Sesca, Ratko Mladic e Karadzic, che sono condannati all'ergastolo nel Tribunale degli Alli, sono descritti come eroi.
Come quelli che circondarono un luogo da possibili attacchi contro, diciamo, i loro cittadini, e quindi in quel circuito che prende il racconto differenziato della storia che brividi dà, sentito 30 anni dopo, rispetto alla cronaca dei momenti. Cioè, l'appartenenza alle scuderie è una roba che sembra la maledizione. Dicevo, lì ovviamente domani ci saranno le celebrazioni. Ti ringrazio moltissimo, Mario Boccia, di questo racconto.
Ti posso dire una cosa sola?
Prego.
Nura Begovic, che è una delle presidente dell'Associazione delle Donne Sesche, poco fa mi manda un messaggio e dice: voi che spingete i vostri paesi non solo a non dimenticare, ma fate in modo che non si ripeta, fate in modo di fermare ciò che sta riaccadendo, e come a Gaza, dice Nura Begovic. E questa è una cosa di un'ora fa.
Grazie Mario Boccia, guardatevi le sue fotografie che parlano molto. Grazie ancora Mario.
Grazie a te.
Grazie e buona serata. E appunto dicevo, allora ci andiamo lì, non credo a Srebrenica ancora, ma con Joshua Evangelista, spero che mi senta, dell'Associazione Garivo di Giardino dei Giusti. Mi senti Joshua?
Pronto,
eccoti. Sì, da dove?
Ah, perfetto. E adesso sono a Sarajevo, okay. Sarajevo Est, in una zona dove prende poco.
Da dove che celebrazioni ci saranno domani? Perché 30 anni dopo, poi, che celebrazioni ci saranno domani a Srebrenica?
Ma intanto ho sentito solo un piccolo pezzetto dell'intervista a Mario Boccia, che è una persona straordinaria, quindi è veramente quasi inutile parlare dopo di lui, dopo tutto quello che lui ha potuto raccontare. Comunque, ma le celebrazioni di domani saranno molto importanti, perché segnano il trentennale, ma soprattutto le prime celebrazioni dopo che l'ONU
ha definito la giornata internazionale.
La giornata internazionale. Quindi chiaramente dal punto di vista dell'etichetta ci saranno delegazioni da tutto il mondo, anche il Ministero degli Esteri italiano avrà un ruolo anche molto importante, provvederà, mi è stato detto parlando con l'ambasciata, addirittura la musica con la Fondazione Pavarotti, quindi c'è tutta questa parte, diciamo, istituzionale. D'altro canto però, parlando con le persone, c'è anche molta stanchezza. Tanti bosniaci non parteciperanno, perché appunto è diventato un rituale molto pesante e sembra quasi che si va a reiterare un dolore per le ferite che non vengono mai ricucite. D'altro canto però tutto il mondo dell'associazionismo sarà presente come ogni anno, anche perché comunque, come ha accennato, mi è parso di sentire Mario prima, il tema del negazionismo qui è veramente molto molto forte. Noi stiamo lavorando con un progetto, così, con un reportage con i ragazzi, con quella generazione che è nata dopo il 1995, e quindi è molto molto interessante capire come il genocidio sia un qualcosa che nel giro di pochi chilometri, addirittura a volte poche centinaia di metri, viene raccontato in maniera totalmente diversa, cioè che nelle famiglie serbe non se ne parla, nelle scuole serbe non se ne parla, anzi nei libri di scuola, libri di testo, Karadzic viene raccontato come un poeta, Mladic come semplicemente un servo dello Stato, colui che ha difeso i serbi dall'attacco dei musulmani e dall'altro canto appunto invece il genocidio è vissuto in maniera totalmente diversa nelle famiglie bosniache, ma anche lì insomma è un qualcosa che viene raccontato in maniera molto diversa da famiglia a famiglia, perché di fatto è una cosa con cui nessuno ha fatto totalmente i conti. Anche ci sono delle famiglie in cui alcune parole sono tuttora proibite, e chiaramente il processo di insomma di fare i conti con la storia e poi cercare un dialogo effettivamente concreto con l'altra parte è molto lontano. Ci sono delle associazioni che fanno un lavoro meraviglioso, però allo stesso tempo io parlavo con un albergatore di Srebrenica molto, molto famoso nell'area, un albergatore storico, e mi diceva che appunto dal 95 ad oggi forse avrà avuto 3 o 4 ospiti di origine serba, e quindi questo penso che racconti molto bene com'è la situazione.
Joshua, grazie molto, e ovviamente
grazie a voi.
Se si dice grazie, è una buona giornata di celebrazione domani a Srebrenica. Saluto e ringrazio anche Gigi Riva, benvenuto.
Buona serata a te e a tutti i radioascoltatori.
Buonasera, buonasera. Inviato per molto tempo e molto attento in tutta quella zona, a partire dal disfacimento insomma della struttura jugoslava, quindi tutto quello che ne seguì. E allora, all'inviato di così tanta esperienza, Gigi Riva, chiedo questo. Parlava poco fa Joshua da lì, diceva, e beh, poi le persone nate dopo il 95, quella roba lì viene raccontata in storie diverse, in modi diversi, in scuderie diverse. Ecco, a una persona nata nel 2000, in un minuto, che cosa è successo a Srebrenica?
È successo a Srebrenica quello che non stava più succedendo, grazie a Dio, in Europa da 50 anni. Che si è deciso che su un determinato territorio, nel caso quello di questa cittadina che si chiama Srebrenica, non potessero abitare più delle persone appartenenti a un ceppo etnico. La parola etnico la usiamo sempre a sproposito, ma insomma per intenderci. E quindi che quella fetta di territorio doveva essere ripulita da chi non era serbo. E i serbi, per fare questa operazione, uccisero in soli tre giorni 8.000 musulmani di Bosnia e li seppellirono nelle fosse comuni che furono scavate per l'occasione. Nel giro di 72 ore, quello che è stato chiamato il primo genocidio avvenuto in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale era compiuto. Penso che ci ho impiegato un minuto.
E il fatto che questi passaggi poi lasciano sempre qualche traccia, il problema è quale traccia. Allora, anche lì riparto da quello che ci diceva Joshua Dalì, le scuderie diverse, la storia raccontata in modo diverso. Allora, stiamo più lontani da quel territorio. Insegna qualche cosa, qualche lezione quella vicenda?
Ma guarda, quella vicenda, io allora, intanto vorrei fare una considerazione che c'entra con quello che tu mi stai chiedendo, e cioè: non è mai successo che si parlasse così tanto di Srebrenica come quest'anno, che è il trentennale. Non è stato così dopo 10 anni, non è stato così dopo 20. Perché quest'anno invece succede? Se per un motivo, secondo me, perché per assonanza quello che sta succedendo a Gaza, quello che sta succedendo in Ucraina, ci ricorda che non è la prima volta che questo è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il famoso mai più di Primo Levi era già stato disatteso 30 anni fa a Srebrenica. E quindi c'è anche stato tutto quel dibattito, per la verità assai poco appassionante, sul fatto se a Gaza bisogna chiamarlo genocidio. Certo che è un genocidio, ma il problema è raccontare quello che è successo. E quindi il fatto che Srebrenica sia stato definito genocidio non solo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma dalle sentenze di diversi tribunali, fa sì che è rinato un interesse su quello che successe allora, per capire se allora avremmo potuto apprendere la lezione di Srebrenica, o se vuoi anche quella di Sarajevo, perché non fosse ripetuta. E forse avere sottovalutato allora ha fatto sì che nel mondo chi in questo caso Netanyahu, per quanto riguarda la Palestina, nel lato caso Putin per quanto riguarda l'Ucraina, capisse che poteva agire con la forza, perché la Bosnia è stato il luogo dove l'uso della forza ha prevalso sul diritto, e nel momento in cui noi abbiamo reso possibile questo in Bosnia è stato possibile fare altrettanto altrove. Quindi ripensare Srebrenica oggi vuol dire parlare dell'attualità, ripensare Srebrenica oggi vuol dire pensare a quello che succede a Gaza. Questo è il motivo per cui domani sono annunciate 100.000 persone al memoriale di Potoceri, una folla mai vista in questi 30 anni.
Cioè, tradotto, c'era una lezione che si poteva imparare anche lì, ma forse non è stata imparata bene, non è stata studiata bene.
Ma non è stata studiata bene per un semplice motivo, che noi abbiamo pensato troppo a lungo che i Balcani fossero, diciamo così, un problema che non incideva sui destini del mondo, un'area periferica attorno alla quale stendere un cordone ombelicale per renderci immuni da un possibile eventuale contagio, ma non era una zona, non erano in gioco i destini e le influenze della geopolitica mondiale. E quando in realtà sarebbe bastato pensare alla storia per capire come i Balcani hanno annunciato quello che il mondo futuro già nel 1914 con l'omicidio di Princip, e hanno annunciato il mondo futuro anche con le guerre degli anni 90. È lì che sono nate delle parole d'ordine come pulizia etnica, hanno ritrovato nuovo vigore parole come nazionalismo, secessionismo, eccetera eccetera. Quindi avere permesso che lì si potesse dire impunemente che popoli di etnia diversa non potevano vivere insieme, e avere cominciato a dire che ci siamo noi che viviamo su una fetta di territorio e poi ci sono loro, e che quindi ogni popolo dovesse vivere in un proprio territorio. Ci ricordiamo gli slogan di Milošević: tutti i serbi in uno Stato, non è uguale a quello che dice oggi Putin: tutti i russi in uno Stato, compresi i 30 milioni che con la risoluzione dell'Unione Sovietica sono finiti fuori dalla Russia propriamente detta. E non era lo slogan di Milošević uguale a quello di Hitler negli anni 30, tutti i tedeschi in uno Stato. Quindi avere permesso tutto questo, cioè non avere capito che la guerra di Bosnia, soprattutto la guerra di Bosnia, in generale tutta la questione ex jugoslava, non era qualcosa che riguardava i rancori o gli odi atavici del passato, come ci dicevamo, ma invece annunciava il nostro futuro.
Gigi Riva, grazie mille di essere stato con noi in questa serata, appunto, di ricordo e lettura di quello che si può leggere, forse più che leggere, in cui bisogna, ascoltando le tue parole, bisogna fare la fatica di non rimuovere, perché poi il nocciolo è sempre lì, insomma, la facilità di rimuovere è un alleato nei confronti delle nefandezze clamoroso, insomma.
Sì, attenzione, se posso chiudere con una frase. Io ho avuto la fortuna di conoscere Svetlana Todorov, uno dei più importanti, credo, intellettuali europei del millennio scorso, il quale un giorno mi disse: attenzione a dare alla memoria. Esiste la memoria buona ed esiste la memoria cattiva. La memoria buona è quella che aiuta i popoli ad andare avanti, e la memoria cattiva invece è quella che crea il rancore. Io credo, concludeva Todorov, che un eccesso di memoria, soprattutto di memoria cattiva, è quella che impedisce ai popoli di andare avanti e di cercare la riconciliazione. Quindi la parola memoria va anch'essa maneggiata con cura. Quindi, e questo è il grande insegnamento di Todorov, perché quante volte abbiamo sentito dire: adesso facciamo così perché 40 anni fa voi ci avete fatto questo.
C'è la memoria che aiuta ad andare avanti e c'è la memoria che ti riporta indietro.
Esattamente, per concludere, questa mi sembra una perfetta conclusione di questo ragionamento.
Gigi Riva, grazie ancora, buona serata.
Grazie a te e buona serata a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille, giornalista Gigi Riva. E viene da dire a me buona serata a tutti voi che ci avete ascoltato anche nella pop sera di oggi. Domani è la giornata internazionale di commemorazione del genocidio di Srebrenica e saranno 30 anni. Ci fermiamo qua, un minuto di stacco e poi jazz in un giorno d'estate con Marcello Lorai. Buona serata da Massimo Bacchetta.
so chi te dirà.